Spazio Vita e Salute, un programma per scegliere il benessere.
Amici ascoltatori, un saluto a voi tutti e un saluto che rivolgiamo anche a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie Ennio per essere in nostra compagnia.
Un saluto a tutti.
Allora, prendiamo in esame un argomento che troviamo nel numero di aprile di Vita e Salute. Abbiamo parlato la volta scorsa dell'importanza di muoversi. Gli italiani sono un po' troppo sedentari, eh? Italiani, datevi una mossa. Questo è il titolo che troviamo sulla copertina del numero di aprile. Ma un altro argomento tra i tanti presenti nel numero di aprile credo che sia veramente importante. Il titolo è Trattamento bestiale, di Giuliana Lomazzi. Gli allevamenti intensivi riducono gli animali in macchine, ambienti insalubri, ricorso massiccio a farmaci e antibiotici, e tutto arriva sulle nostre tavole. Qualcosa però sta cambiando grazie alle nuove norme europee, ma è ancora troppo poco. Ecco, questo è in sintesi l'argomento che viene sviluppato in questo articolo, che mi sembra molto importante perché l'uso della carne è molto diffuso nel nostro paese. Ecco, però non tutti sanno quello che ci sta dietro. Ecco, vuoi Ennio presentare quali sono i dati più importanti che emergono in questo articolo?
Noi partiamo da una notizia che da un lato è positiva, appunto, che l'Unione Europea ha chiesto che entro l'anno siano abolite le gabbie per le galline ovaiole, quindi saranno dovrebbero essere allevate in condizioni più naturali, diciamo così. Ma in realtà, scavando dentro i fenomeni degli allevamenti intensivi, scopriamo che poi le leggi stanno incominciando a tutelare di più l'animale, ma queste leggi possono essere non osservate pienamente, oppure le leggi stesse non arrivano a risolvere realmente la situazione. Teniamo conto che l'allevamento intensivo è un'invenzione del mondo occidentale che va fatta risalire dopo la seconda guerra mondiale, nel secondo dopoguerra, dove dagli Stati Uniti in poi si è andata a diffondersi questo modo di produrre carne o latte o formaggio o uova.
Qual è il vantaggio di un allevamento intensivo? Immagino che i prezzi scendono.
I prezzi scendono, si riescono a produrre molto più carne, molta più derivati carne, utilizzando metodi che hanno sicuramente l'obiettivo, raggiungono in buona parte l'obiettivo di guadagnare il massimo da questo tipo di attività, ma riducendo, aggravando notevolmente le condizioni di salute degli animali.
Allora, siccome non tutti sono animalisti, ecco, diamo qualche dato che in qualche maniera potrebbe incoraggiare un'attenzione, insomma, anche un po' egoistica, se vogliamo, no? Perché se gli animali stanno male, poi c'è una ricaduta anche per quel che riguarda la nostra salute, così?
Esatto, esatto. Se l'animale cresce in maniera malsana, le carni, per chi vuole continuare a mangiare, non saranno certo molto, molto salubri.
Ecco, ma perché?
Perché, allora, gli animali, innanzitutto, i vitelli, in particolar modo, i vitelloni, con quelle le mucche, eccetera, sono tirate su con cereali e legumi, cosa che naturalmente non dovrebbe esserci, perché questi animali sarebbero, sono stati progettati per mangiare l'erba, per mangiare fieno, non per mangiare legumi e cereali. Questo cosa comporta? Da un lato il fatto che crescono molto rapidamente, accelerando i tempi di crescita in maniera esponenziale, ma nello stesso tempo si ammalano più facilmente. Con l'utilizzo massiccio degli antibiotici, appunto col secondo dopoguerra, l'antibiotico è stato un farmaco diffusissimo, soprattutto poi anche tra gli animali, ecco, si è riusciti in qualche modo a tenere a bada le possibili malattie che possono colpire gli animali così cresciuti. Però capiamo bene che un animale imbottito di antibiotici alla lunga non fa altro che imbottire i nostri piatti sulle nostre tavole di altrettanti antibiotici. Questo è un primo elemento. Le falde acquifere si inquinano perché il mangime per animali viene sottoposto preventivamente a un bombardamento chimico di pesticidi. C'è un intenso utilizzo di pesticidi per mangime rivolto agli animali. Questo poi, una parte di questo va nelle falde acquifere, inquinando l'ambiente fondamentalmente, oltre che appunto da mangiare agli animali cose non molto naturali.
Dunque una ricaduta anche per quel che riguarda la nostra salute? Ci sono già dei dati preoccupanti, insomma, per la salute umana? Ci sono degli studi, insomma, che hanno cercato di capire?
Ma sull'utilizzo dei pesticidi sì, ce ne sono diversi ormai che si possono dimostrare come c'è una relazione tra alcune malattie endocrine legate alla fertilità e la diffusione dei pesticidi, ma c'è poi un dato, quello più diretto se vogliamo, più eclatante, che è il consumo di carne. Nel tempo mette più a rischio, carni soprattutto rosse, mette più a rischio la nostra salute esponendola a malattie gravi come appunto i tumori, per esempio.
Ecco, questi tumori sono una causa legata a questo allevamento intensivo oppure legato al fatto che, insomma, la carne forse non era progettata come un alimento, come un'alimentazione così diffusa e intensa come oggi è.
L'uno e l'altro, sicuramente la carne doveva rimanere un elemento sporadico nella dieta alimentare dell'uomo e non diventare così centrale come adesso. Secondo punto, la carne che si consuma mediamente non è una carne particolarmente sana.
Ecco, per quel che riguarda i pesticidi, per esempio, uno potrebbe pensare che anche i prodotti agricoli sono trattati con i pesticidi, la frutta. Dunque, qual è la differenza rispetto all'allevamento intensivo?
La carne, i grassi, il grasso contenuto nella carne accumula più facilmente, concentra più facilmente dosi di pesticidi, quindi c'è un accumulo maggiore, massiccio, e per cui è ancora più insalubre. E poi c'è anche un altro discorso che volevo dire, non è solo il tipo di mangime che viene dato, ma è proprio le condizioni in cui vivono gli animali, spesso sono costretti in gabbie, incatenati a una catena, non si muovono mai o quasi mai. Parlo degli allevamenti intensivi tradizionali, quindi sono animali che non vedono la luce del sole, ecco, è tutto un insieme di fattori che veramente stanno lì a dimostrare che non si tiene assolutamente conto degli equilibri organici dell'animale, per non parlare poi delle galline ovaiole, che sono veramente, a parte questa nuova legge che ora poi diremo non può essere aggirata, perché chi non rispetta il discorso di non allevare le galline in gabbia paga una penale, ma molti allevatori hanno visto che conviene pagare la penale piuttosto che trasformare i propri allevamenti.
Allora, parliamo poi anche del ruolo dei consumatori, perché anche quello credo potrebbe fare davvero la differenza e forse già lo sto facendo, almeno in parte. Però adesso direi, mettiamo un breve stacco musicale. Ricordo che chi volesse approfondire l'argomento che prendiamo in considerazione quest'oggi, trattamento bestiale, un articolo di Giuliana Lomazzi che si trova nel numero di aprile di Vita e Salute, può richiederci una copia di questo mensile, una copia gratuita, telefonando allo 055 41 40 40. Un breve stacco musicale e poi riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.
Mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Dopo questo stacco musicale riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. L'articolo che stiamo prendendo in considerazione di Giuliana Lomazzi, trattamento bestiale. Non è la prima volta che parliamo di allevamenti intensivi che riducono gli animali in macchine, forse anche peggio, in ambienti insalubri, con ricorso massiccio a farmaci e antibiotici. Il tutto arriva sulle nostre tavole. Tra l'altro l'uso degli antibiotici sugli animali ha una ricaduta anche sull'efficacia degli antibiotici, è così? C'è il rischio che poi gli antibiotici che prendiamo non abbiano più effetto?
E questo è infatti un'altra possibile causa, effetto indiretto, che alla lunga può generare questa antibiotico resistenza, come viene detto. Chiaro, una delle cause per cui gli antibiotici fanno sempre meno effetto ultimamente non è solo la causa principale, è come dire l'abuso
che ne facciamo noi,
diretto,
insomma.
Ecco, ma è anche quello indiretto, perché ci ritroviamo poi sul cibo. Cibo, fra l'altro, volevo aggiungere anche questi altri dati, che non presenta solo queste complicazioni, ma è anche un cibo che, ad esempio, contiene più grassi omega 6 non buoni come gli omega 3, per esempio, o comunque in una quantità eccessiva che non ci fa bene.
E anche questo è legato all'allevamento intensivo?
Al tipo di mangime che l'animale prende.
Ma non ci sono dei controlli? Abbiamo accennato poco fa a delle leggi che hanno una dimensione addirittura europea. Ecco, tutto questo avviene tranquillamente alla luce del sole e nessuno dice niente? Insomma.
E fa parte del sistema, cioè non è che gli allevatori si inventano qualcosa che non è previsto dalla legge, no, fa parte del sistema, quindi niente. È proprio noi, il mondo occidentale ha pensato di utilizzare questi criteri rimanendo diciamo nella norma, ma che di fatto dal punto di vista della salute non è sicuramente un vantaggio.
Ecco, per quel che riguarda le sofferenze inflitte agli animali, perché anche questo è un aspetto secondo me non secondario, però mi sembra che a volte c'è una sensibilità molto acuta su certe situazioni in relazione agli animali, mentre invece è tutto in sordina rispetto appunto alla tragedia, se vogliamo dire così, degli allevamenti intensivi. Ecco, è vero o è una mia impressione?
Sì, no, ma è vero, siamo così abituati, siamo così connaturati a questo sviluppo che noi non ce ne rendiamo più conto, ma anche perché ormai sono decenni che abbiamo perso il contatto con le realtà produttive originarie. Noi compriamo delle cose avendo neanche più percezione da dove provengano questi alimenti, quindi compriamo la carne sotto forma di bistecche che non ci ricordano più l'animale d'origine,
certo.
Per cui ci sfuggono proprio queste serie di collegamenti, di situazioni, fino poi a veramente avere assolutamente inconsapevolezza del danno o poi finale ancora forse superiore, che è quello proprio dell'impatto ambientale di questo cibo, che genera emissioni di anidride carbonica, che sono una delle cause dell'effetto serra, e appunto, come si diceva prima, inquinamento di falde acquifere, cosa che sfugge per adesso a ancora una maggioranza ampia della popolazione, dei consumatori.
Abbiamo detto all'inizio di questa nostra conversazione che qualcosa sta cambiando, secondo Giuliana Lomazzi, grazie alle nuove norme europee, ma è ancora troppo poco. Cos'è che sta cambiando?
Sta cambiando che, per esempio, in alcuni casi si chiede di aumentare gli spazi vitali degli animali, di farli stare insieme piuttosto che segregati singolarmente in una gabbia, in una stalla, eccetera.
Però attualmente le penali sono talmente ridicole che alla fine conviene infrangere.
Per quanto riguarda il gallino baione, sì. In generale però sono mutamenti molto lenti, che comunque, anche se avvenissero in maniera più accelerata, non è che vanno a migliorare sostanzialmente questa situazione. E poi, appunto, se noi fossimo più sensibili a questi temi, consumassimo appunto meno prodotti carne, anche derivati carne, noi daremmo un contributo enorme, straordinario all'inquinamento della terra. È stato, se vuoi ti do un dato ricavato su uno studio fatto in Inghilterra: se per esempio il Regno Unito diventasse vegetariano, ci sarebbe un taglio di 40 milioni di tonnellate di CO2, di anidride carbonica, che corrisponderebbe al 50% di riduzione delle emissioni di tubi di scappamento di tutto il Regno Unito. Quindi se il Regno Unito diventasse vegetariano, è come se circolassero la metà delle macchine, ora arrotondo in maniera un po' all'ingrosso, in Inghilterra, e producessimo 40 milioni di tonnellate in meno di anidride carbonica. Questo,
senti,
solo considerando un paese.
Ecco, in attesa che gli inglesi diventino vegetariani, no? Diciamo, noi possiamo fare qualcosa. Per esempio, chi sceglie nel supermercato le uova ha la possibilità di fare una scelta, come dire, più ecologica e più rispettosa anche della vita animale? Quando vediamo per esempio delle confezioni in cui si sottolinea che l'allevamento dei polli, delle galline è stato fatto un allevamento a terra, ecco, ci possiamo fidare oppure no?
Questo sì, fondamentalmente sì, soprattutto se ci rivolgiamo a catene importanti o ancora meglio se conosciamo chi l'alleva. Diciamo che questo è un punto, mi sento di poter appoggiare questo discorso soprattutto per chi vuole consumare delle uova. Io sugli animali preferirei sempre che si dicesse no, facciamo una scelta un po' più di fondo e evitiamo di mangiarli, di ammazzarli per mangiarceli e di non ammazzarli proprio di fatto. Però, se proprio uno ne può far meno, di lasciare queste cose a solo alcune feste.
Allora, questo è l'obiettivo ideale. Nel frattempo, diciamo, per chi comunque vuole continuare ad avere una parte, diciamo, della sua alimentazione legata al regime carneo, insomma, c'è qualche cosa che può fare perché almeno le cose più inaccettabili diminuiscano?
Beh, appunto, orientarsi verso prodotti che abbiano almeno a cuore il rispetto della vita, almeno finché è in vita l'animale, ecco, della sua qualità della vita finché lo si lascia in vita.
E si può trovare dei prodotti di questo tipo?
Ma volendo sì, per le uova sicuramente.
Per le uova, ma non per la carne.
Per la carne bisogna rivolgersi ad aziende che in qualche modo certificano questo.
Nel servizio di Giuliana Lomazzi si trovano anche delle idee per ecoricette. Di che si tratta?
Sono ricette, se così possiamo dire, a basso impatto ambientale, quindi in qualche maniera sono innanzitutto ricette vegetariane, fatte con prodotti che suggeriscono appunto di consumare prodotti locali e che nella produzione degli stessi non si utilizzino troppe energie dall'ambiente e non ci sia neanche un inquinamento massiccio dell'ambiente stesso. Quindi noi abbiamo fatto semplici proposte giusto per dimostrare cosa si può fare anche in termini di salute, ambientale.
Poi c'è anche l'opinione del veterinario su questo argomento. Suggeriamo la lettura di questo articolo di Giuliana Lomazzi, che presenta diversi dati che abbiamo appena accennato in questa conversazione. Per farlo potete richiederci una copia gratuita di Vite Salute, il numero di aprile, telefonando allo 055 41 40 40. Intanto io ringrazio Ennio Battista, diamo appuntamento a te Ennio e ai nostri ascoltatori per la
Grazie.
Prossima settimana con una breve recensione di un altro articolo che questa volta riguarderà il numero di maggio di Vite Salute.
Esattamente.
Benissimo, grazie allora intanto e a risentirci.
Grazie a voi.
Spazio Vita e Salute, a cura di Radio Voce della Speranza e della Lega Vita e Salute.